vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si ballerà.
E buonasera a tutti, siamo in diretta su radiazione.info, sono le 19.36, quindi con un po' di ritardo sul picchetto, come ogni 2 martedì del mese. Siamo qua con Lucky e Tomas, oggi manca Michele che è ancora a lavorare.
Chiaramente lo sfruttamento purtroppo ce lo tiene lontano.
Purtroppo, quindi siamo noi tre, però sempre... non riusciamo mai a essere tutta la combriccola al completo, però quello che possiamo fare lo facciamo.
Assolutamente. Anzi, già, tu sei già partito con l'intervista, chiaramente, nella situazione francese.
Così però mi bruci quello che era un po' il,
vabbè, non volevo...
il colpo di scena della serata. Comunque, sì, abbiamo appena registrato un'intervista con un compagno francese. O meglio, un compagno italiano che vive in Francia, che sta partecipando attivamente alla mobilitazione dei gilet gialli. Io non riesco a dirlo in francese, quindi lo dico in italiano, dei gilet gialli, che ci ha un po' spiegato sia come è nata la composizione e come si sta evolvendo questo movimento. È stata una intervista molto interessante, penso un po' per tutti gli ascoltatori, che vi faremo sentire. Poi durante la trasmissione oggi ci collegheremo anche con Enzo, un compagno tra gli organizzatori di un'assemblea il 2 dicembre a Firenze al CPA sull'unità dei lavoratori al di là dell'appartenenza sindacale, un'assemblea sull'unità di classe. Secondo noi un momento di dibattito tra avanguardie di lavoratori e tra lavoratori impegnati sindacalmente che vogliono andare oltre alla logica degli orticelli, e quindi secondo noi merita tutto lo spazio che siamo in grado e possiamo dargli. Detto questo, poi ci sarà la consueta rassegna stampa. Adesso metterei una canzoncina e poi torniamo in diretta. Thank you.
non mi cambierete quel che ho dentro, fuori un'altra faccia. Ho più cicatrici di prima, sorrido un po' meno, forse penso di più.
Torniamo in diretta dopo la canzoncina, come abbiamo preannunciato. Partiamo dalla Francia, dopo che ieri Emmanuel Macron, di fronte ai quattro atti dei gilet gialli che hanno invaso Parigi e possiamo anche dire messo a ferro e fuoco Parigi, facendo irrompere tutta la rabbia all'interno dei centri vetrina della capitale francese, ha deciso di fare un passo indietro, e nemmeno da poco. Ha previsto un pacchetto di misure, parla di emergenza economico e sociale, riconoscendo quindi la giusta rabbia e la collera, per quanto ovviamente criticasse e parlasse di pugno duro contro le violenze, ma nello stesso tempo ha riconosciuto ufficialmente che i francesi hanno ragione ad avere le palle girate e ad scendere in piazza.
Assolutamente. Allora diamo un attimo una scorsa appunto a questo che Daniele ha appena detto del presidente francese Macron, che dice: Macron si scusa, rabbia giusta, salari più alti e tasse ai manager. E il presidente francese rompe il silenzio dopo settimane di protesta dei gilet gialli e assicura no al prelievo sulle pensioni basse e 100 euro in più agli stipendi minimi. Da Parigi, un quarto d'ora per convincere. Nell'inverno caldo della Francia, Emmanuel Macron parte la riconquista dei gilet gialli con una serie di misure shock volute volte a rilanciare il potere d'acquisto. Nel messaggio solenne alla nazione dell'Eliseo, dopo giorni di silenzio, il fondatore di Anne Marche, in caduta libera nei sondaggi, ammette che la collera montata dal ventre profondo della Repubblica è in parte giusta e apre una svolta per superare lo stato di emergenza economico e sociale del paese, promettendo da subito misure di sostegno, a cominciare dall'aumento di stipendi minimi di 100 euro già da gennaio 2019. Macron appare a reti unificate alle 20 in punto, con inquadratura più stretta, quasi più intimistica, come voler parlare con il cuore in mano ai connazionali. Nei 13 minuti di videomessaggio, l'ex presidente Jupiter, passato a toni più dimessi, misura ogni parola, controllando ogni singola pausa o respiro, cercando di evitare per quanto possibile toni altezzosi e sprezzanti da primo della classe, di cui lo accusano le casacche gialle. Cambio di passo anche nel linguaggio, i paroloni complessi dell'ENA, l'alta scuola di amministrazione pubblica in cui si è diplomato, lasciano spazio a un francese più facile e schietto, soprattutto più comprensibile per quella Francia invisibile che ormai da 25 giorni protesta contro di lui al grido di Macron, dimissioni. Non dimentico, dichiara con voce solenne, col tricolore e la bandiera UE sullo sfondo, che c'è una collera indignazione che ritengo giusta per molti aspetti. Quindi la descrizione di alcuni casi specifici, come le difficoltà di una madre sola con un figlio che fatica ad arrivare a fine mese, fino al parziale mea culpa dinanzi al paese. Senza dubbio non abbiamo saputo fornire una risposta, mi assumo la mia parte di insolubilità, dichiara Macron, secondo cui dalle attuali proteste stanno riemergendo 40 anni di malessere. Come a dire, non solo i 18 mesi da lui condotti all'Eliseo, parziale ammenda anche per le sue uscite a volte un po' sprezzanti e brutali, come possono aver ferito qualcuno. come quando disse che in Francia ci sono quelli che hanno successo e quelli che non sono niente, o che per trovare un lavoro basta attraversare la strada. Ora però è arrivato il tempo di un nuovo compromesso nazionale, di imprimere una svolta sociale del quinquennato. Tutti insieme, assicura, ce la possiamo fare, spingendo per una Francia del merito e lavoro, che possa vivere degnamente. Il leader europeista finisce con l'illustrare le tre principali misure che vanno dritte al portafoglio dei connazionali: l'aumento del salario minimo di 100 euro al mese dal 2019, la detassazione degli straordinari, nonché l'annullamento della contribuzione sociale generalizzata per i pensionati che guadagnano meno di 2.000 euro al mese. Lo sforzo richiesto era troppo importante, ha detto, quindi l'appello agli imprenditori a versare un bonus di fine anno ai dipendenti, che sarà interamente detassato. Secondo Le Monde, le misure sociali e fiscali annunciate in favore dei gilet gialli, in cui si aggiunge anche l'annullamento dell'ecotassa sul carburante sospesa la settimana scorsa, potrebbero ammontare circa 10 miliardi di euro. Se fosse confermata, questa somma comprometterebbe la traiettoria sui conti pubblici assunta da Parigi con l'Unione Europea. Il deficit del 2,8 del 2019 appare fuori portata e anche il tetto del 3% non è più garantito, scrive il giornale questa mattina. Prima dunque che il Presidente annunciasse le nuove disposizioni a favore del potere d'acquisto, secondo fonti dell'esecutivo, ripassare al di sopra del 3% non è più un tabù. Intanto, secondo il Ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, gli incidenti e i blocchi hanno bruciato 0,1% punti di crescita nel quarto trimestre 2018. Dati catastrofici proprio alla vigilia di Natale. Riusciranno le misure annunciate da ieri a liberare Macron da quell'etichetta di Presidente dei ricchi che logora la sua immagine? Su Twitter c'è chi non resiste a ironizzare su una curiosa coincidenza storica. La data di ieri, 10 dicembre, coincideva infatti con l'anniversario dell'inizio del processo che nel 1792, durante la Rivoluzione francese, portò Luigi XVI alla ghigliottina.
Bene, e dopo questo articolo che ci ha dato un quadro sulle dichiarazioni di Macron, come preannunciato prima, passiamo la parola direttamente al compagno Cosimo dell'Assemblea Multicontinentale. Pronto, ciao Cosimo, siamo in diretta sul picchetto su radiazione.info, come va?
Bene, sì, ora in Francia è un momento abbastanza positivo nonostante tutti i limiti e le difficoltà della repressione, ma comunque è un momento. Parlavamo con altri compagni e appunto dicevamo che stiamo vivendo un primo movimento offensivo dopo decenni di movimenti difensivi, e lascia sperare
bene, immagino. Sì. Abbiamo un po' letto qualche articolo già in trasmissione su quanto sta accadendo in Francia. Allora, prima di tutto ti volevo chiedere tu di che realtà fai parte, come ti muovi e come state interagendo all'interno di questo vasto movimento.
Sì, allora io sono referente di questa assemblea multicontinentale, che è un polo di un movimento più vasto che si chiama La Rivoluzione en Marche. La Rivoluzione est en Marche è un movimento nato 2 anni fa in alcuni quartieri popolari della questa città che si chiama Aulnay-sous-Bois, della banlieue nord di Parigi, fondata da un ragazzo cresciuto nella Cité, si chiama Adama Traoré. È un movimento che lotta contro le violenze poliziesche nei quartieri, contro progetti di di gentrification, di rinnovazione urbana all'interno della che si stanno ora accelerando in relazione a questo progetto di metropolizzazione che è il Grand Paris, un progetto che investe quasi tutta la regione Île-de-France. E appunto abbiamo creato questo polo che si chiama Assemblea Multicontinentale. Il nome viene dalla conferenza tricontinentale del 66, chiamata multicontinentale perché pensiamo che in questo momento la questione coloniale o neocoloniale implichi sia il nord che il sud del mondo, soprattutto in seguito ai fenomeni migratori e ai fenomeni di colonialismo interno. E l'obiettivo con cui era nato questa assemblea era quello di unire delle lotte antiimperialiste, soprattutto perché all'interno di questa assemblea fanno parte dei militanti congolesi o della genere della France Afrique, che lottano contro il sistema neocoloniale francese che ancora è presente in 14 ex colonie africane, e insieme a quindi queste una lotta quindi contro l'imperialismo francese in Africa, insieme a delle lotte di rifugiati che vivono nei foyer, che sono questi centri nati negli anni 60 che accoglievano i lavoratori migranti, che però sono state attraversati da molte lotte a partire dagli anni 60, insieme a lotte dei migranti sans-papiers contro le deportazioni, che in questo momento, soprattutto sotto la presidenza Macron, stanno aumentando. E all'interno della nostra assemblea quindi ci sono molti sia migranti sans-papiers, sia militanti africani con la France Afrique, sia abitanti dei foyer che sono stati espulsi dai foyer, e noi ci siamo avvicinati appunto al movimento dei Gilets Jaunes. All'inizio io ero perplesso, i primi annunci che avevo visto su Facebook, sulle reti sociali, mi sembrava un movimento, appunto, come molti compagni, non so, populista o diretto dalla destra, ma poi sono stato sorpreso dagli eventi e comunque dalla prima giornata di lotta ho partecipato alle mobilitazioni. E abbiamo aderito a questa all'appello del comité Adama Traoré, che è un altro comitato dei quartieri popolari, nato appunto attorno alla famiglia di Adama Traoré, che è un ragazzo di Beaumont-sur-Oise ucciso dalla polizia 2 anni fa. Un comitato che ha in questi 2 anni ha riunito molte famiglie vittime delle violenze poliziesche e sta diventando una forma di soggettivazione dei quartieri popolari delle banlieue francesi. E insieme quindi al comitato Adama Traoré, l'azione antifascista Barry Ballieu, più alcuni sindacati di base come Sud, soprattutto i sindacati dei ferrovieri che sono reduci di mesi di lotte durante la primavera, insieme ad altri compagni italiani di questa plateforma d'enquête militante, si è creato questo fronte dei gilet jaunes antirazzisti, a cui sono aggiunti, dimenticavo, anche gli studenti stranieri, alcuni dei quali fanno parte della nostra realtà, che lottano contro l'aumento delle tasse di iscrizione all'università, deciso proprio meno di un mese fa dal governo Macron, una riforma classista e razzista che appunto fa passare le tasse universitarie per gli studenti extraeuropei da 200 a 2000, se non in master 3000, 4000 euro, che appunto però comporterebbe per molti studenti extraeuropei il passaggio allo statuto di sans-papier, non potendo pagare queste rette. E noi abbiamo quindi deciso di entrare dentro questa mobilitazione perché pensiamo che prima di tutto parta da una constatazione, da una critica alla politica classista di Macron e che, come hanno sottolineato i compagni del comitato Adama, come anche il compagno Youssef, che la situazione è necessario fare un legame tra la Francia rurale e i quartieri popolari che vivono comunque situazioni simili a livello di tasso di disoccupazione e forme di diverse di colonialismo e ora anche stanno vivendo entrambi una repressione poliziesca enorme dovuta appunto alla susseguirsi delle mobilitazioni, e soprattutto l'obiettivo era evitare che quindi questo movimento di rabbia sociale generale fosse recuperato dai gruppi di estrema destra, cosa che non è ancora accaduta, per quanto siano presenti sono ancora una minoranza e molte volte sono stati buttati fuori dalla piazza e grazie all'intervento appunto dei compagni si sta riuscendo a prendere a fare in modo che questo movimento possa andare in una buona direzione.
Allora, cercando di fare un passo indietro, il movimento nasce, diciamo, nella Francia rurale. La composizione di questo movimento inizialmente qual era?
All'inizio appunto si trattava delle classi della Francia rurale che erano state impoverite dagli ultimi anni di politiche neoliberiste, soprattutto appunto agricoltori, autotrasportatori, piccoli commercianti, a cui però già dall'inizio una componente operaia era presente, che però diventa più importante con l'avanzare delle mobilitazioni.
E quindi anche, per esempio, le decisioni di bloccare le raffinerie, bloccare... Sì. Le stazioni che effettivamente ricalcano un modello da sciopero dei lavoratori come li conosciamo in Francia.
Sì. Bisogna comunque sottolineare anche che la Francia viene da anni di grosse mobilitazioni. C'è stata nel 2016 quella contro la Loi Travail e anche mobilitazioni l'anno scorso, quindi tutta una serie di pratiche del blocco sono mai entrate a far parte dell'immaginario collettivo. Quello che è importante sottolineare adesso è che secondo me siamo stati di fronte a un primo forma di sciopero metropolitano in cui tutta una serie di categorie che normalmente penso a tutti i lavoratori precari che normalmente non, appunto, non hanno diritto allo sciopero o non, in questo momento appunto attraverso le azioni di blocco e di, anche attraverso i forti emote, le quella che non può essere chiamato manifestazioni, ma le forme che ha preso, manifestazioni che hanno preso forme insurrezionari a Parigi e altrove, hanno bloccato effettivamente l'economia parigina o di altri centri nevralgici della Francia. La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha detto che l'economia parigina non potrà sopportare un altro sabato così, soprattutto tutta l'economia che ruota attorno al turismo e all'economia culturale, allo spettacolo, è stata fortemente colpita e anche per questo Macron ha fatto un passo indietro, io direi per due motivi, sia per questo il carattere molto capillare appunto di questo movimento, che ha preso anche la piccolo villaggio di provincia di 20.000 abitanti anche per la il suo carattere anche violento, o comunque per la sua determinazione e anche in questo caso la mancanza di interlocutori, quindi della mancanza delle forme dei corpi intermedi della democrazia rappresentativa, la mancanza di grossi sindacati che dirigono la potenza, che a un certo punto, con cui a un certo punto poter trattare, che è stato il caso ad esempio nel 2016 quando i movimenti contro la Travail nell'ultimo momento sono stati diretti effettivamente dalla CGT, che ha mandato avanti anche delle forme di azioni molto 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 importanti, drastiche, che però a un certo punto il capo della CGT è andato a tavolino con Macron, e comunque ha deciso di stoppare il movimento di sciopero, cosa che qui non è avvenuto, non essendoci nessun rappresentante con cui trattare, quindi c'è stata appunto questa concessione ieri, una concessione minima che però all'interno della storia francese è la prima volta dal 2006 che un governo non fa un passo indietro. E Macron, quindi, per ricordare a quella che ci ascolta, ieri nel suo discorso condannando la violenza, però ha detto di comprendere le ragioni della rabbia e ha di fatto concesso un aumento di 100 euro sul salario minimo e una detassazione delle ore supplementari e una riduzione delle imposte sulle pensioni.
Infatti volevo capire da te l'effetto che sul movimento quello che è stato la marcia indietro di Macron, nel senso, ha un effetto di pompieraggio rispetto alla mobilitazione, oppure il riconoscimento da parte della controparte delle ragioni dei manifestanti in realtà legittima ancora di più la mobilitazione, e quindi fare ulteriori passi avanti per riuscire a strappare sempre di più?
Sì, No, ovviamente l'effetto di l'intento di Macron era quello di calmare e di mettere uno stop al movimento, però dalle discussioni, sia nelle assemblee, sia sui social, sia anche nelle piattaforme televisive, l'effetto è stato ovviamente l'opposto, è stato un effetto, appunto, un senso di forza del movimento, e c'è già chiamato un atto 5 sabato prossimo, ma anche partiti della sinistra istituzionale come la France Insoumise di Mélenchon hanno chiamato di fatti Mélenchon ha parlato di un'insurrezione cittadina, quindi ha chiamato all'insurrezione. Siamo di fronte e anche nei programmi televisivi c'erano, cosa mai vista, c'erano c'era una forma di legittimazione della violenza imposta da i Gilets Jaunes che erano lì intervistati a caso, quindi anche i giornalisti erano costretti a comprendere le ragioni della violenza pur condannandone alcune sue forme eccessive. Quindi siamo di fronte a, ora poi staremo a vedere sabato prossimo. Ora tra poco c'è un'assemblea alla Borsa del Lavoro a Repubblica indetta dal Fronte Sociale, a cui partecipano anche i sindacati dei postini, dei ferrovieri e molte componenti del movimento. Domani ce n'è un'altra in cui indetta anche dal Comité Adama. Comunque la sensazione è quella di un aumento di potenza e c'è la volontà di andare avanti fino a che Macron non cada, sì,
quantomeno, certo. Ti faccio l'ultima domanda prima di chiudere, visto che sono momenti per voi particolarmente concitati e impegnati. Il ruolo dei sindacati come la CGT o i sindacati più grossi, qual è? Quello di stare a guardare, vedere quello che succede, cercare di cavalcare, di porsi come elemento di intermediazione con il governo?
Sì. Allora ti dico, il sindacato che da subito ha supportato tutta la mobilitazione dei Gilets Jaunes in tutte le sue forme è stato Sud Solidaire, che un sindacato autonomo qui in Francia. La CGT prima ha diciamo ci sono molti lavoratori, molta base della CGT ha partecipato e anche formalmente alcune sue sezioni, soprattutto dei portuali, dei ferrovieri, hanno partecipato alle mobilitazioni. Solo ieri, appunto, dopo l'annuncio di Macron, dopo l'annuncio di Mélenchon, Martinez, che è il capo, il segretario generale della CGT, ha chiamato formalmente tutto il movimento sindacale a unirsi alla mobilitazione dei Gilets Jaunes, chiamando una mobilitazione generale per il 14, per venerdì 14. Quindi ora l'intenzione non so se è quella di cavalcare per poi stoppare, però comunque hanno visto, appunto, il movimento, visto che il movimento sta prendendo una forza, la CGT ha deciso di entrare dentro formalmente anche nella sua interezza.
Sì, anche penso, perché il rischio è che standone fuori, mentre magari i suoi lavoratori, quelli iscritti alla CGT, partecipano attivamente alle mobilitazioni, sì, rischia di essere scavalcata e gli viene preso, sì, insomma, il ruolo.
Sì, perché tra l'altro ci sono molti ex lavoratori comunque o della CGT che stanno formando, già avevano formato nei mesi scorsi, soprattutto all'interno dei settori delle piattaforme logistiche, così via, delle forme di comitati autonomi che mettevano in discussione la burocrazia sindacale, e anche nell'assemblea generale che c'è stata la settimana scorsa, prima della mobilitazione di sabato, sono intervenuti diversi lavoratori che appunto nei loro interventi criticavano l'attendismo, comunque criticavano la burocrazia sindacale della CGT. Quindi ora diciamo che c'è stata una forte pressione della base, e ora la dirigenza si è sentita obbligata a entrare dentro. Ora comunque è un bene per il momento, ora vedremo l'evolversi delle mobilitazioni.
Penso che quando i lavoratori, comunque le masse popolari, si mettono alla testa della lotta, anche questi becchini sono costretti a corrergli dietro, perché sennò rischiano di perdere il proprio ruolo. Sarà importante riuscire a mantenerli al seguito e non alla testa, sicuramente.
Certo, certo.
Ok, ti ringraziamo, è stata un'intervista sicuramente interessante, spero di risentirti magari per ulteriori aggiornamenti dal fronte francese. Certo, buona assemblea, se ci sono delle novità facci sapere.
Certo.
Grazie. Ciao.
Grazie, un saluto. Ciao.
Culture, cancella i ricordi, forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rosse quando fischia il vento. Come Augusto Cesar Sandino, José Martí e Camilo Torres. Come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore. Come Steven Biko Cimin, la comandante Clelia Zamora Machel. Come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. Come Jesús e i Che Guevara, Tupac Amaru e Simón Bolívar. Come Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia. Forse è uno che collega in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i campi per mettere culture, cancella i ricordi. Forse è traccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come dico, ma per
fatta un'altra volta, ma non del tutto. La macchina della guerra comprende anche Davide e Luca.
E torniamo in diretta dopo sia l'intervista al compagno francese, dopo Figli della stessa rabbia della banda Bassotti, un omaggio a Sigaro che abbiamo saputo del, della
che
sua,
ci ha lasciato.
Che ci ha lasciato e lo ricorderemo come uno dei pochi musicisti che sicuramente era prima di tutto un compagno, prima che musicista, e che ha usato la musica per la lotta e in funzione dell'avanzamento dell'emancipazione dei proletari.
Assolutamente sì, perché tanti brani sono appunto nel nome di chi lotta, appunto come la canzone messa in questo momento a suo ricordo, di tanti che hanno lottato appunto contro il capitale, e anche dedicato a tutti quanti coloro che continuano a lottare contro di esso.
Tornando invece a noi, come prima vi preannunciavamo, faremo un'altra intervista con un compagno tra gli organizzatori dell'assemblea del 2 dicembre 2018 al CPA Firenze Sud, un'assemblea per l'unità d'azione del sindacalismo di classe. La locandina diceva: intenzione dei promotori dell'assemblea non è costruire una nuova organizzazione sindacale, ma unire i militanti delle organizzazioni correnti del sindacalismo conflittuale, nel rispetto di ciascuna di esse, per condurre con più forza la battaglia per l'unità d'azione delle rispettive organizzazioni, affinché questa possa imporsi e divenire completa, conseguente, capace di spezzare il sistema di potere del sindacalismo collaborazionista, fondato sul rispetto delle compatibilità economiche del capitalismo nazionale ed internazionale e sulla complicità con il padronato. Quindi un'assemblea che punta a costruire unità tra lavoratori e tra le sue avanguardie, e che anche dopo aver sentito l'intervista con il compagno francese sicuramente ce n'è molto bisogno in Italia, visto che da un lato il sindacalismo confederale concertativo continua a latitare sia nei posti di lavoro ma soprattutto nelle piazze, e il sindacalismo di base molto spesso continua a farsi la guerra tra siglette invece di avanzare una proposta di conflitto e di lotta che possa far crescere e far avanzare la lotta di classe in Italia. Adesso metterei un'altra canzone sempre della banda Bassotti e cercherei di contattare il compagno.
Ci controlla, paga ai suoi servi. non avere scelta, un'unica occasione avrai. Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città. Non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si parlerà.
E torniamo in diretta, siamo in collegamento con Enzo. Ciao Enzo.
Sì. Ciao Daniele.
Abbiamo leggermente preannunciato il collegamento con te leggendo quella che era la locandina che chiamava questa assemblea del 2 dicembre. Volevamo chiederti com'era andata la partecipazione, i contenuti emersi, insomma quello che si prospetta da questa nuova iniziativa.
Certo, ma la partecipazione è stata buona, direi, circa 100 partecipanti, tra delegati, iscritti di vari sindacati di base presenti nel nostro paese e anche, diciamoci, di qualche lavoratore non iscritto a nessun sindacato, insomma. Ma la mia impressione è sicuramente positiva, ma anche di altri compagni e compagne che hanno partecipato all'assemblea, in quanto insomma è emerso, diciamo così, quello che da più tempo insomma si sente dire da lavoratori e lavoratrici, e soprattutto nel privato ma anche nel pubblico impiego, e cioè il bisogno di unire e le lotte dei lavoratori, perché il problema, diciamo così, che diciamo così, legato alla frammentazione, no? Di un sindacalismo di base, ha creato, diciamo così, anche purtroppo una frammentazione tra quelle che sono le iniziative dei lavoratori, quelle poche iniziative che diciamo si avvengono nei luoghi di lavoro nel nostro paese. E quindi insomma niente, il 2 dicembre rispondeva a questa esigenza, a questa istanza di molti lavoratori e lavoratrici, e ci siamo posti il problema di come, diciamo così, iniziare un percorso concretamente unitario, e niente, insomma l'idea che ci è venuta in mente è quella di realizzare un'assemblea autoconvocata, che è quella appunto realizzata il 2 dicembre a Firenze. E Firenze, diciamo sì, è una scelta casuale, perché l'assemblea ha avuto diciamo sì, un respiro nazionale, insomma, perché c'era anche la presenza di un disoccupato di Napoli, il gruppo 7 settembre dei disoccupati in Napoli, ma al di là, e ovviamente oltre alle sigle sindacali presenti, ma diciamo così, lo scopo prioritario, diciamo così, di questa assemblea e del percorso unitario che è stato concordato a partire da questa assemblea è proprio quello di superare un'alleanza, come si vuol dire, o meglio un'unità di quelle che possono essere, diciamo sì, le sigle sindacali, anche perché, diciamo sì, in alcuni sindacati di base, se non diciamo la maggior parte, ci sono appunto delle resistenze, diciamo sì, soprattutto dai vertici, insomma, di alcuni altri sindacali, verso poi una reale e concreta unità, diciamo sì, dei lavoratori, anche le iniziative, e quelle poche iniziative che, diciamo così, di mobilitazione che abbiamo visto, insomma, nel nostro paese. E quindi per superare questo si è deciso di non fare un solito tentativo di unità, diciamo così, di sigle o di alleanza di sigle sindacali, ma di appunto puntare a un'unità concreta di lavoratori e lavoratrici che vedono come riferimento, insomma, nel mondo sindacale, come loro riferimento vedono ancora il sindacalismo di base, o meglio, insomma, a mio avviso sarebbe meglio dire il sindacalismo, un sindacalismo conflittuale, no, e di classe, contrapposto a un sindacalismo, diciamo così, che può essere definito facilmente un sindacalismo di regime, di Stato, o comunque un sindacalismo che deve scegliere da quale parte stare, quale classe, diciamo così, sostenere, sicuramente ha scelto di sostenere la classe patronale, e mi riferisco al sindacalismo costituito da sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, che spesso definiti sindacati complici, ma che secondo me adesso possono essere tranquillamente definiti sindacati di regime, e sindacati che appoggiano la classe patronale piuttosto che la classe lavoratrice. E detto così può sembrare offensivo nei confronti di queste organizzazioni sindacali, ma invece è una dichiarazione di denuncia rispetto a chi, ai vertici di coalizione sindacale, non certo rispetto a quei lavoratori e quelle lavoratrici che militano per esempio nei sindacati diciamo sì, confederali, come per esempio qualche lavoratrice e lavoratore che ancora milita nella CGIL e che era presente tra l'altro il 2 dicembre a Firenze, in particolare, diciamo sì, delegati lavoratori che fanno parte di una corrente di opposizione all'interno della CGIL, che è quella che definita, chiamata, denominata il sindacato è un'altra cosa. Però diciamo, ecco, al di là di questo che è l'obiettivo, diciamo così, che diciamo così, verrà realizzato secondo me un tempo purtroppo che sarà lungo, insomma, perché diciamo la situazione del sindacalismo in generale in Italia è una situazione molto critica, che non risparmia nemmeno il sindacalismo cosiddetto di base. Purtroppo il sindacalismo di base è in crisi, perché non ha fallito quello che era, diciamo così, l'obiettivo prioritario per cui è nato il sindacalismo di base, cioè quello di posto un'alternativa concreta e valida, cioè efficace a quello che è il sindacalismo confederale, cioè nel senso che non c'è stato questo purtroppo questo sorpasso, diciamo, sia in termini di iscrizione, ma anche sia anche in termini proprio, diciamo così, politico sindacale, non c'è stato questa non c'è stata la possibilità di realizzare una vera e concreta alternativa a quello che è il sindacato di, diciamo sì, triplice, al sindacato del sindacalismo confederale, cioè, per definizione quello appunto CGIL, CISL e UIL, e di alcuni sindacati minori come quelli autonomi o anche l'UGL spesso, che firma e che ha firmato e firma e continua a firmare accordi a perdere per tutte le categorie e settori lavorativi, e con la conseguenza ancora più negativa e allarmante, che è quella di come dire, svilire completamente, se non cancellare, quello che è il ruolo stesso del sindacato e il ruolo stesso della contrattazione sindacale. Perché ormai cioè, noi assistiamo a contratti, anche contratti collettivi nazionali, che appunto in pieno consenso di quelle che sono le scelte patronali, taglia salari e diritti. Quindi, insomma,
purtroppo stiamo assistendo anche a sindacati di base che percorrono le stesse strade del sindacalismo confederale, perché poi rispetto a quello che è il nostro dibattito, il problema principale si pone tra il sindacato che ha come referente i lavoratori e la crescita della loro mobilitazione, o ha come referente la legittimazione padronale. E ci troviamo molto spesso anche a vedere sindacati di base che vanno alla disperata ricerca del riconoscimento da parte padronale del proprio ruolo di mediatori.
Certo. Ma purtroppo dico che la sinodosi di base è in crisi è proprio per questo, perché appunto una parte del sinodosi di base ha seguito le orme, diciamo così, dei sindacati confederali, e anzi cerca uno spazio proprio, se si può dire, a sinistra dei sindacati confederali, tradendo quello che non solo l'obiettivo per cui sono nati i sindacati di base, ma tradendo anche quello che è il ruolo del sindacato stesso. E quindi è questo il problema appunto più grosso che ci troviamo ad affrontare come, diciamo così, gruppo di lavoratori e lavoratrici che appunto invece credono veramente, insomma, in un sindacalismo conflittuale. Perché poi questa è quella, diciamo, è la situazione che noi ci troviamo a fronteggiare, no? Io anche in occasione dell'assemblea del dicembre ho cercato, no, proprio nel rispetto del superamento dell'appartenenza alle sigle diciamo sì, organizzative sindacali, e ho cercato, insomma, di non spostare il problema, diciamo, su quello che sono le istanze dei lavoratori, piuttosto che contestare il comportamento scorretto sicuramente di alcuni dei vertici di alcune elezioni sindacali di base, perché altrimenti, diciamo così, veniva come di meno l'obiettivo che ci avevamo proposto con l'assemblea. Però è chiaro che io, come delegato di Sicopas, nel mio intervento non ho potuto fare a meno di porre come modello di un movimento realmente concretamente di classe che sta cercando di realizzare alcune lotte nella logistica, e che è quello che è il Sicopas, che ha, secondo me, nel suo DNA proprio la ricerca, diciamo così, di unità dei lavoratori, ma anche quello di affermare il principio di auto-organizzazione dei lavoratori, e quindi con una piccola struttura dare la possibilità ai lavoratori di difendere i propri diritti. E poi, ecco, e quindi un'altra cosa che io ho tenuto a precisare nell'intervento che ho fatto il 2 dicembre a Firenze è che se vogliamo, cioè, anche senza, diciamo così, fare riferimenti a questo o a quello sindacale, e se vogliamo creare un movimento di classe, dobbiamo porci il problema che dobbiamo appunto, cioè, porci il problema di valorizzare l'autorimentazione dei lavoratori, prendendo esempio dalla logistica, perché è l'unico esempio, diciamo, di lotte concrete che si fanno in questo paese, e anche di lotte che comunque che pagano in senso positivo, nel senso che è una notizia che i lavoratori dell'SDA, della questa cooperativa SDA, che tra l'altro in cui diciamo così ci sono anche soldi dello Stato, perché fa, diciamo così, partecipa anche le poste italiane partecipano al, diciamo così, nella gestione di questa SDA, che c'è una, e quindi diciamo così le lotte che sono state portate avanti SDA, ma appunto è solo un esempio delle lotte della logistica, tanti esempi di lotte logistica, hanno ottenuto come risultato quello di far applicare il contratto collettivo nazionale logistica negli stabilimenti della SDA, perché purtroppo di questo si tratta, diciamo così. Quando si parla della logistica bisogna dire che quello che viene conquistato sono gli elementi, diciamo così, più di, diciamo così, fondamentali, diciamo così, diritti fondamentali, diciamo, che è quello per esempio di applicare il contratto collettivo nazionale, perché nemmeno questo succede nella logistica, cioè i contratti collettivi nazionali firmati a ribasso, ma comunque firmati, che con quantomeno prevedono, no, il minimo sindacale, ecco, proprio è il caso di dire, il minimo sindacale dei diritti, di alcuni diritti, anche quello viene negato in molte cooperative logistiche, in molte aziende logistiche, viene negato anche quello. E quindi si copre attraverso le lotte dei lavoratori in maniera più organizzata, è riuscito almeno a fermare questo principio di far rispettare il contratto collettivo nazionale.
Quali sono
l'idea, no, della situazione in cui viviamo nel nostro paese?
Sì.
Dimmi.
Sì, ti volevo chiedere quali erano le proposte concrete che sono emerse dall'assemblea del 2 dicembre, anche per chi ci ascolta, per chi, certo, vorrebbe unirsi a questo percorso.
Certo. Allora, le proposte concrete sono, diciamo, due in sostanza. Una proprio, diciamo, sì, organizzativa, che è quella di dire: creiamo una mailing list partendo dai indirizzi email di quelli che sono registrati all'assemblea, no? Del 2 dicembre, sono circa, abbiamo circa un'ottantina di indirizzi email, cioè di lavoratori, lavoratrici e delegati e delegate che comunque hanno si sono registrati all'assemblea, hanno diciamo così comunicato il loro indirizzo email, e quindi creare una mail list nazionale associata appunto a questo coordinamento nazionale, che dovrebbe appunto muovere i primi passi diciamo così dopo l'assemblea del dicembre, e quindi attraverso questa mail list mettere in connessione le varie iniziative e i vari documenti prodotti dai coordinamenti, diciamo così, che già sono presenti in alcuni settori e in alcuni territori, no? Come per esempio, diciamo, io faccio parte già di un coordinamento pubblico impiego che abbiamo realizzato qualche anno fa come SICOPASE, e che però è già allargato a iscritti e iscritte di altre zone sindacali. Quindi, diciamo, se già ha questa, diciamo così, ha già in sé una valenza di unità, no? Diciamo, e quindi questo governo nazionale dovrebbe fare una sorta di, appunto, di rete, mettere in, ma nel senso non diciamo rete perché possiamo dare far pensare ad altro, ma diciamo un semplice coordinamento che coordina appunto le iniziative che ci sono già in alcuni luoghi di lavoro, anche iniziative a carattere unitario, come per esempio se pensiamo al settore dei trasporti, alcuni scioperi fatti nel settore dei trasporti con indetti appunto da più sigle sindacali in maniera unitaria, e oppure se pensiamo anche a, diciamo così, a iniziative in alcuni luoghi di lavoro particolari, come per esempio alcuni ospedali, perché tra l'altro la sanità, insomma, sulla sanità andrebbe fatto un discorso preciso e a parte, perché appunto la sanità è proprio, diciamo così, il laboratorio naturale dove sperimentare l'unità dei lavoratori, perché diciamo nella sanità c'è un problema ulteriore che in alcune sedi insomma della sanità pubblica abbiamo la presenza di lavoratori con una varietà in età molteplice di contratti che vanno appunto da contratto appunto della sanità del pubblico impiego a contratti diciamo di privatistici, dico privatistico, e fino a appunto a lavoratori assunti attraverso l'agenzia interinale, quindi senza contratto, insomma precari, totalmente precari, insomma, e quindi o con contratti insomma sì, che non hanno che non prevedono nessuna garanzia, nessun diritto. Quindi la sanità diciamo si sarà il, come dire, uno dei terreni insomma dove provare a costruire un percorso unitario di lotta. L'altro obiettivo concreto è quello di realizzare una pagina Facebook sempre con lo stesso scopo della mailing list, cioè fare da pagina di questo coordinamento coordinamento insomma intersindacale e intercategoriale a livello nazionale, dove pubblicare documenti, iniziative e quindi dare voce insomma anche magari ai lavoratori che subiscono anche diciamo così una repressione, insomma attacchi repressivi da parte dei padroni o anche da parte diciamo sì della pubblica amministrazione. Quindi insomma una sorta di strumento di divulgazione informativo e appunto per mettere poi veramente in connessione fra di loro iniziative di mobilitazione e di lotta. Queste sono le due diciamo sì proposte diciamo di tipo concreto e organizzativo. Poi l'altra proposta è quella di rivederci in un altro momento assembleare, che però ovviamente non riproponga lo schema di quello di dicembre, nel senso di discussione su quello che è la necessità di unità delle lotte, ma che abbia al centro della discussione un'iniziativa concreta e che noi pensiamo sia debba essere un'iniziativa che vada a denunciare, a contrastare quello che è il decreto sicurezza che è passato con la fiducia, passato con la fiducia alla Camera, e che diciamo così oltre a rappresentare proprio diciamo così il passaggio successivo a decreti di simili nei governi precedenti, il passaggio successivo è più feroce insomma di repressione e di insomma razzismo purtroppo nei confronti delle lavoratrici e lavoratori, e rappresenta secondo me proprio l'attacco a quello che sono proprio le lotte diciamo così di un sindacalismo conflittuale, o perlomeno di quello che è rimasto del sindacalismo conflittuale nel nostro paese.
Beh, sicuramente perché il decreto Salvini poi che ormai non è più decreto, visto che è una legge a tutti gli effetti, nell'attacco da un lato ai picchetti, al blocco stradale, dall'altro agli sgomberi, di fatto attacca le due mobilitazioni che in Italia più hanno espresso in questi ultimi anni, quindi un attacco diretto alle lotte. È sicuramente importante mobilitarsi e soprattutto far passare tra i lavoratori il fatto che il decreto Salvini è contro di loro, non è genericamente non è contro gli immigrati perché il problema è che la linea che sta passando un po' è questa, cioè è un problema degli immigrati, e invece a ben vedere il decreto Salvini è un decreto antiproletario, antioperaio, e come tale deve essere portato tra i lavoratori.
No, è proprio, diciamo, per dirla tutta, è proprio un vero e proprio atto di guerra. Il tuo obiettivo è proprio è mettere fuori legge l'antagonismo politico, sociale e sindacale. Cioè, è un vero e proprio atto di guerra, ma è chiaro che poi contiene delle politiche repressive, razziste o quello che peggio possa essere definite, ma è proprio un atto di guerra che ha l'obiettivo proprio nemmeno nascosto, diciamo, di mettere fuori legge quello che è il sindacalismo conflittuale, ma quello che anche qualsiasi antagonismo sociale. E quindi ecco, un terreno di lotta appunto di questo coordinamento nazionale intercategoriale che appunto è nato il 2 dicembre a Firenze, e secondo me è proprio una lotta concreta contro il decreto sicurezza di Salvini.
Siamo d'accordo, penso anche noi in trasmissione abbiamo più volte ripreso questo argomento e cioè, vogliamo anche qua, per quanto possiamo, far emergere questi contenuti. Un'ultima domanda, quindi il prossimo appuntamento di questa assemblea per quando si prevede?
Allora, non abbiamo ancora fissato una data e un luogo, ma sicuramente a metà gennaio ci rivediamo. Ecco, questo è il nostro proposito, o quanto prima. Insomma, ecco.
Bene.
Questo è il nostro proposito e comunque e ci stiamo già valutando appunto un'iniziativa che abbia come obiettivo quello di contrastare appunto il decreto sicurezza. Ecco, diciamo, questo è quello, il primo terreno di lotta sarà sicuramente questo, anche perché come abbiamo detto, insomma, come hai detto anche tu, insomma, è un nodo centrale oggi questo.
Senza ombra di dubbio.
È un attacco alle lotte, quindi cioè, se noi diciamo che vogliamo le lotte, e quantomeno quelle poche lotte che ci sono nel nostro paese, è quello di appunto di contrastare. Dobbiamo prima di tutto contrastare questa normativa Salvini, che comunque è in continuità, bisogna dirlo, in continuità anche con normative simili, con contenuti simili a dei governi precedenti, perché questo bisogna dirlo, però con un'aggressività e un'arroganza maggiore, insomma, e con esempi concreti che, diciamo così, di conseguenze già visibili. Perché basta pensare a quello che è successo davanti all'Ital Pizza a Modena, dove lavoratrici sono state manganellate e oggetto di gas lacrimogeni, insomma, eccetera eccetera, rincorse perché insomma scappavano dal picchetto, rincorse la polizia, quindi
questi sono gli effetti concreti, evidenti, di
concreti evidenti.
Certo. Va bene. Ti ringraziamo e facciamo appello ai nostri ascoltatori sia di seguire la pagina Facebook che verrà creata e anche di tenersi pronti per il prossimo anno a partecipare sia all'assemblea sia alle mobilitazioni che verranno chiamate.
Va bene, io mi impegno a comunicarvi, diciamo così, i dati, come raggiungere la pagina Facebook, come dire, e tutti i dati rispetto alla main list al prossimo appuntamento, in modo tale che così possiamo ottenere una partecipazione maggiore.
Va bene, ti ringraziamo, un saluto Enzo.
Grazie, saluto.
Buona serata.
Grazie, buona serata anche a voi e buon lavoro.
Torniamo in diretta dopo l'intervista a Enzo e chiudiamo anche questa trasmissione che è stata abbastanza ricca sia
sì,
con
di contenuti e di interviste.
E di interviste che soprattutto che hanno impegnato tanto il tempo della trasmissione. Sono le 20:56. Per il picchetto di questo martedì è tutto. Adesso ci sentiremo direttamente a gennaio perché
ormai
i due martedì di questo mese li abbiamo consumati
e quindi
e ci sentiremo dopo le vacanze. Buone vacanze a tutti.
E a risentirci
per
il picchetto.
Per chi ce li ha.
Per chi ce li ha, giustamente. Come dice Tommaso.
Salutiamo anche e chi, soprattutto
salutiamo
anche
soprattutto solidarietà e complicità chi le ferie non le ha.
Ecco.
Ciao a tutti.
Ciao.
Vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
Avrai cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città.